tutti voi al 331-8200-213. Questa sera il secondo quarto di finale, dopo la vittoria di ieri dell'Inter, che è la prima semifinalista della Coppa Italia 2021-2022, avendo battuto 2-0 la Roma nel ritorno di José Mourinho al Meazza. Questa sera, e anche questa è una delle tante storture della Coppa Italia, a 24 ore di distanza si rigioca nuovamente a Milano, nuovamente a San Siro, Milan-Lazio. Domani terzo e quarto di finale, Atalanta-Fiorentina prima alle 18 e poi alle 21 Juventus-Sassuolo.
E allora, per parlare della Coppa Italia, non solo, salutiamo Antonio Paganin. Ciao Antonio, buonasera e ben trovato.
Ciao, buonasera a voi e a tutti i radioascoltatori.
Antonio, l'Inter ieri ha vinto una partita importante perché era il post-derby, no? E comunque, anche se è Coppa Italia, se affronti una gara come quella dei quarti di finale, è sempre importante passare il turno e dare un segnale, perché il derby poteva, no, in qualche maniera condizionare, soprattutto per come era maturato il risultato. Invece ieri l'Inter è andata dritta.
Sì, hai detto bene. Era importante proprio dal punto di vista psicologico prendere subito la partita in mano, come è successo. La Roma non è un avversario facile, indipendentemente dalla classifica che in questo momento occupa. Ed era importante, più che altro, come hai detto tu, veniva da quasi uno shock calcistico, no? Una partita con il Milan, non dico dominata, però tenuta in pugno fino al 70-75esimo, quando è stata la doppietta di Giroud, e poi chiaramente una doccia fredda. Spesso si dice che, come quando uno cade da cavallo in bicicletta, l'importante è risalire subito velocemente. Per l'Inter l'importante è risalire sul carro della vittoria per poter ritornare mentalmente a quello che in questo momento sta dimostrando sia essere al vertice della classifica nazionale.
Sotto questo punto di vista, Antonio, il ritorno di Mourinho a Milano, oltre ovviamente, insomma, ad un omaggio che era scontato, al di là poi del tempo che passa e delle avventure che hanno portato Mourinho lontano da Milano, però paradossalmente nel momento e nella stagione di Mourinho hanno lasciato solo quello, perché in campo si continua a vedere poco di quello che, insomma, abbiamo imparato a conoscere, penso anche nell'avventura al Manchester United di José Mourinho. Forse da quel momento in poi, ci metto dentro anche l'avventura al Tottenham, si fa un po' più fatica a riconoscere la mano dell'allenatore portoghese.
Sono cambiati i tempi, bisogna ricordare questo. Non è più il tempo dei gestori, come lui è stato un grandissimo gestore. Adesso c'è più spazio per chi deve saperci mettere le mani. Faccio un esempio, lo stesso discorso percorso vale per Benitez, è successo anche per Ranieri, che è subentrato in corsa. Non è così semplice, sono cambiate le dinamiche calcistiche, c'è più propensione a costruire dal basso, c'è più propensione a costruire le squadre a propria immagine e somiglianza, andando a costruire una squadra funzionale. L'Inter è nel più chiaro esempio di quello che sto dicendo. Per cui è molto difficile per lui, in una piazza nella quale chiaramente non ci sono grandissime disponibilità come era lui abituato, ma il problema più grande è che sono cambiati i tempi. È più il tempo degli allenatori che sono in grado di poter costruire calcisticamente. Con tutto rispetto, ieri sera ho fatto molta fatica a vedere un'idea calcistica nella Roma, con tutto rispetto, ripeto, per i giocatori che hanno giocato, per chi li guida dal punto di vista tecnico. Però c'era un abisso, l'Inter ha giocato un po' al gatto col topo.
Sì, poi tenendo presente che spesso e volentieri Mourinho usa anche lo stesso modo di agire di 10 anni fa, quando era all'Inter, no? Trovava sempre il nemico fuori, anche se ultimamente ha cominciato ad attaccare anche il gruppo squadra, se le prende sempre con gli arbitri. Cioè, io sulla storia anche della campagna acquisti ha dimostrato di non essere soddisfatto. Io credo che qualche errore anche, diciamo così, di comunicazione ci sia stato, senza nulla togliere alla grandezza del personaggio e di quello che ha dimostrato in tutta la sua carriera, però ultimamente ne ha fatti di errori.
No, ma ritorno un po' su quello che ho detto prima. Grandissimo rispetto per quello che è stato, però come è normale, tante cose appartengono al passato, uno lascia la storia, però chiaramente il mondo calcistico in questo caso va avanti e si evolve. Se andiamo un po' a vedere calcisticamente, le squadre che in questo momento stanno facendo bene sono quelle che negli ultimi anni si sono evolute di più. Parlo di allenatori affermati, vediamo Gasperini che si è evoluto, cioè da quel punto calcisticamente si è avuto un'evoluzione incredibile. Se pensiamo alle prime esperienze di Crotone, poi quella al Genoa e quello che ha fatto l'Atalanta, dopo aver preso, diciamo così, fra virgolette, anche lui la scopola della brutta esperienza a Milano, che probabilmente, come spesso succede, magari non si era ancora pronto, magari il periodo non era quello giusto, però poi si è dimostrato essere un grandissimo allenatore. Prendiamo Italiano, idee nuove, calcisticamente bellissimo da vedere, non ha fatto niente di nuovo, un 4-3-3 molto funzionale, con giocatori funzionali, e la Fiorentina è una delle più belle realtà del campionato. ci metto dentro nelle fasce lo Spezia di Thiago Motta, che ha saputo tenere botta negli ultimi periodi quando era super criticato, ed onestamente vedi che squadre che sono organizzate sanno proprio un calcio di primo livello senza dover avere delle risorse eccezionali. Per cui, ripeto, l'idea in questo momento fa la differenza quasi a fronte dei capitali che vengono messi, perché sono delle squadre che hanno speso però hanno ottenuto pochissimi risultati.
Antonio, sulla Juventus, proprio collegando l'idea, gli investimenti e la gestione, si può dire che presumibilmente tutte le parti in causa, quindi la società, la dirigenza e l'allenatore, intervenendo in modo così netto e aggressivo sul mercato di gennaio, si siano resi conto che oggettivamente a questa squadra mancava proprio una scintilla? Perché è vero, il campione statistico è di una singola gara, quindi in grado di essere smentita da un momento all'altro, però è anche curioso di come l'arrivo di Vlahovic e di un giocatore moderno, un centrocampista che non sarà tra i più forti al mondo, ma che la Juventus non aveva, un giocatore in grado di fare le due fasi, di muoversi in verticale come si è visto nell'occasione del gol, di dare fisicità, ha portato a prestazioni di livello anche chi fino a questo momento era stato attore assolutamente non protagonista come Rabiot e Morata. Cioè, credi che sia stato questo la scintilla che ha portato la Juve a intervenire in questo modo?
Beh, bisogna dare atto che a differenza di quello che si pensava, la Juventus da gennaio si è mossa veramente con una puntualità e con una ricerca scientifica di quello che le serviva. Come dicevamo prima, la ricerca proprio del giocatore funzionale, non certo Vlahovic, che gli riconosco gli attributi del grande giocatore, ma quello del ragazzo che viene da Dortmund, è chiaro che da quel punto di vista lì ha messo in condizioni tutti gli altri di poter esaltarne le qualità. Non dimentichiamo che la Juventus per tutto il girone d'annata ha dovuto fare a meno di una dote importante come quella che portava Cristiano Ronaldo.
Certo.
E i numeri, se si vado un pochino a leggere, sono quelli che mancano dei gol che effettivamente, se avesse avuto la possibilità della finestra via Cristiano Ronaldo dentro Vlahovic, sicuramente adesso parleremmo di un'altra classifica della Juventus. E poi dopo hanno il DNA che appartiene a questa squadra, è rimasta lì, ha sofferto, ha ingoiato tanti rospi amari, mi ricordo le sconfitte in casa con l'Empoli, con il Sassuolo, la disfatta di Verona, però è rimasta sempre lì, e adesso pian piano, non dico che diventa pericolosa per il campionato, però è chiaro, si sta ricostruendo una sua verginità, passami il termine, calcistica, per poter aspirare al quarto posto, che poi fondamentalmente è quella che dà la possibilità di poter intervenire a giugno ancora ulteriormente sul mercato.
Antonio, fino ad ora l'Atalanta è stata una grande certezza, una grande realtà, una squadra che comunque si è sempre fatto vedere cose eccezionali, ha cambiato giocatori ma non il suo rendimento. Ora questo infortunio di Duvan Zapata cambia la stagione? Secondo il tuo punto di vista, perché insomma si parla appunto della non possibilità di poterlo utilizzare almeno fino al prossimo anno. Se così dovesse essere, che succede?
È un grandissimo problema. È lo stesso problema che aveva la Juventus quando non aveva avuto l'apporto di Cristiano Ronaldo. Perché Ronaldo stava alla Juventus come Zapata sta all'Atalanta. Hanno la stessa identica modo di incidere, perché fanno praticamente giocare bene tutta la squadra. Pensiamo a cosa rappresenta Zapata in termini di andare a finalizzare gli ultimi 20 metri, e possiamo capire nell'economia del gioco dell'Atalanta quanto è importante la prima punta. Sarà una sfida per Gasperini veramente ardua nel trovare una soluzione per riuscire a far sì che l'Atalanta riprenda in mano quello che è il suo obiettivo, sia quello di rimanere nell'elite a livello europeo. Però senza Zapata la vedo molto dura, anche perché non possono più intervenire in questo momento. Poi
chiaro, Antonio, in questi casi si valuta il tutto con il senno del poi, la cessione di Piccoli al Genoa, però resta comunque il fatto che anche con un attacco con 2-9 come Piccoli e Muriel, è di per sé l'assenza di Zapata, al di là poi del sostituto non sostituto che condiziona un Atalanta che tra l'altro da un mese, ma forse dall'inizio della stagione, ti chiedo, dà la sensazione di aver paradossalmente imparato a farsi conoscere? Cioè adesso è una squadra che, dopo aver stupito, sorpreso e scioccato, non è così straripante, così a valanga come la si è vista invece negli ultimi anni, anche per merito di chi, insomma, dopo un po' di tempo magari può aver trovato anche delle contromisure quando gioca contro la Dea?
Sono più portato che quest'anno è stata particolarmente colpita dagli infortuni. Se pensiamo che pronti via, non ha potuto avere l'apporto di Attenborough, che aveva questa microfrattura al piede che l'ha tenuto fuori per lunghissimo tempo. Alla seconda partita, se non ero quello con lo Young Boys, hanno perso Gülsen per tantissimo periodo, perché hanno perso quelle che sono le due principali armi. Muriel all'inizio non ha potuto utilizzarlo perché hanno dovuto spremere, secondo me, oltre misura Zapata, e probabilmente adesso ne sta pagando un po' le conseguenze. Nel momento in cui poi dopo la squadra si stava riprendendo, mi ricordo la trasferta di Roma con la Lazio, hanno giocato con 7 difensori in condizioni veramente limite, e adesso chiaramente l'infortunio di Zapata la penalizzerà ulteriormente. Ci sono delle stagioni così, nel momento in cui si è giocato ad un ritmo veramente forsennato, tanti dicono sì che deve essere la normalità, ma non è la normalità per il campionato italiano, può essere per quello inglese che magari è abituato, ma per il campionato italiano è molto complicato. E tutti questi micro traumi alla lunga rischi di pagarlo. E poi non dimentichiamoci che quando un giocatore viene colpito da Covid rimane praticamente inattivo, anche se c'è quel minimo di lavoro che può essere fatto in termini di quarantena, però un professionista non può rinunciare a un periodo così lungo alla parte di allenamento. Poi quando riprende è uno shock violento, e probabilmente tutti questi infortuni che si stanno verificando adesso sono figli della situazione che abbiamo vissuto negli ultimi 2 anni. Dispiace per l'Atalanta, che a me sta molto simpatica, però ripeto, questo è il calcio e bisogna purtroppo prenderne atto.
Sei sorpreso del rendimento del Verona? Io spesso e volentieri ho fatto anche questo ragionamento pensando anche a Di Francesco, a quello che è stato l'inizio di stagione di Di Francesco e quello che invece sta realizzando Tudor. Perché poi ci sarebbe da fare una lunga riflessione sul perché un allenatore cambi totalmente una squadra, la faccia rendere al meglio, addirittura portarla così in alto, e che invece un altro tecnico che fa la preparazione, ci sta insieme, praticamente lavora tutta l'estate e poi per 3 partite, dopo 3 partite viene mandato via perché si capisce che non c'è feeling. Ecco, quindi vorrei un tuo pensiero su come possono accadere queste cose.
La semplifico abbastanza velocemente. Probabilmente non era il modulo o come giocava il Verona adatto a quello che è, diciamo così, l'idea di Francesco. Un po' quello che per certi versi è successo all'inizio alla Lazio quando è arrivato Sarri. Due modi completamente stravolti: si passava al 3-5-2 di Inzaghi al 4-3-3 di Sarri. Lì si passava da un'idea calcistica che è un 4-3-3 di Francesco a un 3-4-3, 3-4-2-1, chiamiamolo un po' come si vuole, a quello di Juric. È molto complicato per un allenatore doverci mettere le mani e adattarsi quando la tua idea calcistica è un po' differente. Se andiamo a vedere poi il parallelo proprio nell'Inter, stesso modulo, cambio di allenatore e la squadra è rimasta praticamente con le stesse qualità. Mi si dirà, sì, ma c'è da me l'Inter. Certo, ma quanti avrebbero scommesso che dopo la partenza di Conte, di Lukaku, di Hakimi e la defezione di Eriksen, l'Inter sarebbe rimasta lì, anzi avrebbe migliorato? In pochi. Però è figlia di una politica e una continuità di lavoro. In questo momento anche a livello, da un'occhiata un po' in giro a livello europeo, chi dà continuità al lavoro e riesce ad avere un management alle spalle che riesce ad essere molto attento a quelle che sono le dinamiche di mercato, per cui proporre e dare all'allenatore dei giocatori funzionali, vedi il Milan che senza fare un mercato stratosferico però riesce a rimanere altamente competitivo, è chiaro che quella è la chiave per poter rimanere ai vertici dei vari campionati nazionali.
Antonio, ti chiedo, considerando che insomma all'interno della tua carriera la Samp ha avuto un ruolo importante nel tuo percorso e sostanzialmente ti sei incrociato con l'attuale presidente della Samp, Marco Lanna. È una situazione, quella della Samp, che diventa anche difficile da valutare solo e soltanto in termini di campo, visto un po' le nubi che ci sono sulla società e su quello che accadrà da giugno in poi. Il campo in questi casi serve perché arriva una vittoria prorompente come quella con il Sassuolo, che consente anche al nuovo allenatore Giampaolo di, come dire, rimescolare un po' le carte e ripartire un po' da capo in tutti i sensi, no?
Sì, beh, intanto il mio augurio va, un pensiero va chiaramente al presidente Ferrero, che da un po' che non sentiamo, per cui lì sarà poi dopo quello che sarà la giustizia a fare, certo, il suo corso. Per quello che riguarda Marco Lanna, ho giocato assieme a lui, abbiamo fatto tutta la trafila, o in gran parte del settore giovanile. Non ho avuto modo di sentirlo, ma la prima occasione sicuramente ci sarà per fargli un grandissimo in bocca al lupo per la sua nuova avventura. Sono molto legato alla Sampdoria perché sono stata la prima società che mi ha praticamente aperto il mondo professionistico. Appartenevo poi dopo agli anni nel quale iniziava l'era Mantovani, certo, per cui Vialli, Mancini, Vercovud, cioè annate nel quale ho avuto modo di imparare tantissimo e mi è stato di grandissimo aiuto poi per il proseguo della mia carriera. È chiaro, come hai detto tu, veniva da un periodo molto 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 complicato. Sembra che però adesso con l'arrivo di Giampaolo, l'ho vista giocare con il Sassuolo, le cose stiano andando nella direzione giusta, non perché D'Aversa stia facendo male, però come dicevo prima, sono degli allenatori. Giampaolo ne era già stato alle dipendenze della Sampdoria, che riescono a tirar fuori il meglio da un ambiente che magari conoscono molto bene, mentre per altri è un pochino più difficile. Questo non vuol dire che uno sia più bravo o meno bravo, è una questione di feeling, è difficile da spiegare magari a chi ci sta ascoltando, però c'è allenatori che riescono a calarsi bene, a estrarre bene dall'ambiente che gli sta attorno il meglio, e magari qualcuno fa un po' più fatica. Ecco, probabilmente la Sampdoria in questo momento ha fatto la miglior scelta che poteva fare, al di là del fatto che mi dispiace quando un allenatore viene momentaneamente, diciamo così, tolto quello che lui preferisce fare, mi dispiace sempre.
Invece io voglio chiederti come ultima considerazione sul Cagliari, perché insomma, fino alla fine del girone d'andata un disastro totale nonostante l'arrivo di Mazzarri, poi il mercato ha un po' raddrizzato la situazione, ma questa squadra si sta rialzando. Ecco, è incredibile, no, pensare che il Cagliari un paio d'anni fa si ritrovava alla fine del girone d'andata quasi in zona Europa e oggi è ancora una volta a pensare alla salvezza, a come arrivare alla salvezza nonostante degli investimenti importanti da parte del presidente Giulini, perché se guardi la rosa, cioè, non possiamo certo dire che questa è una squadra che lotta per la salvezza.
No, io sempre l'ho sempre detto, anche quando chi mi chiedeva poco tempo fa quando il Cagliari non andava in buone acque, che secondo me era proprio uno scherzo del destino, perché con la rosa che avevano era impossibile che il Cagliari si trovasse in quella situazione, ma l'ha dimostrato indipendentemente da tutto, che infilando un paio di risultati positivi si sta tirando fuori pian piano da quella che è la zona pericolosa. Hanno mantenuto comunque una continuità di lavoro, hanno scelto un allenatore italiano molto navigato come Mazzarri, che non si è spaventato nel momento in cui le cose non andavano nella direzione giusta, si sono compattati come conosco, ho imparato a conoscere tutte le volte che ci ho giocato l'ambiente di Cagliari, perché chiaramente c'è un'isola che spinge per l'unica società chiaramente che hanno lì in Serie A, e loro sono stati molto bravi, si stanno tirando fuori con grande fatica, ma ripeto, rispetto al lotto delle squadre che sono lì in lotta per la salvezza, io reputo che il Cagliari sia solo di passaggio, che come ha dimostrato è in grado di poter fare quei 2-3 risultati anche con squadre importanti, cosa che invece non vedo dalle altre squadre che sono lì in lotta, fanno molta fatica, mentre il Cagliari, come abbiamo visto nella scorsa giornata, riesce anche a fare la prestazione e andare a vincere una partita importante come quella di Bergamo.
Antonio, a proposito di quella zona lì, rimanendo sempre a Genova, cambio sponda nella prossima considerazione, perché al di là del futuro che potrà insomma essere assolutamente roseo per un allenatore come Blessin e per i tanti giovani che il Genoa ha acquistato nel mercato di gennaio, che arrivano da campionati anche stranieri, penso a Yeboah che arriva dallo Sturm Graz e sicuramente sarà uno dei protagonisti del calcio europeo, però ti chiedo se è una, diciamo così, tattica molto tortuosa e rischiosa questa strategia di costruire una squadra con una filosofia che con quella italiana ha poco a che vedere, non a caso proprietà straniera, dirigenza straniera, allenatore straniero, in un momento in cui il Genoa, comunque la si voglia vedere, comunque si voglia analizzare la crescita che si è visto nelle ultime due gare, in 24 giornate ha vinto una volta. Questo è il dato, se vogliamo, insomma, inattaccabile.
No, ma è una delle situazioni che mi incuriosisce particolarmente e che seguo con grande attenzione. L'arrivo del nuovo allenatore mi incuriosisce molto anche proprio per il tipo di filosofia che sta dietro nel direttore sportivo, nella proprietà, che ha dato mandato al direttore di poter avere carta bianca, se non ho capito male, e sono molto curioso di vedere a dove può portare questo tipo di pensiero. Non nascondo, come hai detto tu, che io pensavo onestamente dopo la scelta di Shevchenko, che anche lì l'ho trovata molto azzardata, perché si è privilegiato il nome dimenticando che purtroppo lui veniva da una situazione quale gestiva una nazionale. Gestire nazionali e gestire un club sono due mondi completamente differenti, specialmente poi in Italia. E probabilmente lì un po' di tempo è stato perso. Indipendentemente poi da quello, però ripeto, dispiace perché è una piazza importante, storica, al di là di quello che poteva essere ai tempi quando giocavo io a Genova, la sponda, diciamo così, nemica, fra virgolette. Però ripeto, è sempre stata una società che nei suoi limiti ha sempre fatto molto bene, l'ha sempre contraddistinta il fatto di avere una forte proprio caratteristica caratteriale, cosa che in questo momento nelle ultime partite abbiamo fatto un po' fatica a vedere. Ripeto, sono molto curioso di vedere quanto riuscirà a incidere, quanto tempo ci potrà mettere la nuova direzione tecnica, perché il tempo non è tanto e i punti cominciano un po' a pesare in maniera determinante.
Antonio, grazie mille,
ciao,
alla
Antonio,
prossima.
Un abbraccio.
Ciao, grazie a voi, un abbraccio e saluti ai radioascoltatori. Alla
ciao,
prossima.
Ciao.